Per quale motivo, dal momento che il test PCR di Drosten si basa sul presupposto che il nuovo virus sia simile a quello della prima SARS ed è stato accettato da tutti per legittimare i tamponi, allo stesso modo non c'è stato lo stesso approccio preventivo e terapeutico della SARS? E un'altra domanda ancora, e poi vi do la parola, per quale motivo le autorità sanitarie hanno stilato un protocollo che non somministra alcuna terapia, di cui l'attesa, se non il controindicato paracetamolo? Si vogliono conoscere le basi scientifiche di letteratura che hanno consigliato questo farmaco e l'astensione della cura.
Grazie Armando, ti passo la parola Andrea per presentare il prossimo ospite.
Sì, allora è con noi il dottor Giuseppe De Barbaro, eccolo qua. Dottore, buonasera.
Buonasera.
Io è tanto che la inseguo perché l'ho sempre citata e ho preso le sue difese quando nemmeno sapevo chi era, perché lessi che lei è stato perseguito per aver fatto, per aver avuto lo scrupolo ai suoi pazienti cardiopatici di fare delle analisi più approfondite per valutare se era il caso o meno di sottoporli a questo trattamento. Quindi lei ha esercitato il ruolo del medico e per questo è stato perseguitato. E io quando lessi questa cosa, feci delle interviste, citai il suo nome, non avevo mai avuto il piacere di vederla di persona, quindi adesso ce l'ho qua davanti a me. Come è andata, dottore, con questa storia? A che punto siamo?
È ancora in corso perché io sono in causa con l'ordine, e anzi ultimamente abbiamo fatto anche una lettera aperta per chiedere all'ordine i motivi per cui i principali articoli del codice deontologico sono stati considerati violati quando era l'ordine stesso a violarli. Parliamo per esempio dell'articolo 13, relativo al fatto che nessun medico deve consigliare o prescrivere farmaci di cui non è disponibile idonea documentazione. E ancora adesso manca idonea documentazione relativa al profarmacogenico denominato vaccino. Ma la cosa più grave è l'articolo 15, per il quale nessun medico deve sottrarre un paziente a un farmaco scientificamente validato. Sono stati perseguitati medici che hanno trattato precocemente i pazienti a domicilio con farmaci validi per il SARS-CoV-1, che erano validi anche per SARS-CoV-2, peraltro a basso costo, e che avrebbero ridotto la pressione ospedaliera e la mortalità in maniera significativa, come dimostrato anche dallo studio del Mario Negri, per imporre un protocollo che non aveva nulla di scientifico, quale la tachipirina e la vigilia attesa, ma si introduceva in terapia il principio della vigilia attesa, che era anche, se vogliamo, una sorta di omissione di soccorso. Allora si domanda come mai l'ordine che viene a perseguitare chi applica correttamente il codice deontologico viene a interpretarlo in senso politico violandolo in maniera definita. E ora credo di discutere e di prendere atto di ciò che è emerso sia scientificamente che clinicamente e di porre fine a questa propaganda ideologica che in realtà è nient'altro che un crimine contro l'umanità.
Sì, dottore, ascolti, alcune indicazioni su quello che stiamo vedendo, no? Ci sono significativi aumenti di patologia a livello cardiaco, lei è un cardiologo, qualche indicazione per chi ci sta seguendo? È vero che oggi è una giornata di memoria, ma è anche una giornata per poter portare quelle informazioni che sono mancate in questo mondo dell'informazione un po' strano, diciamolo così.
Ovviamente chi esercita l'attività clinica si trova davanti a un quadro, uno scenario completamente diverso rispetto a ciò che viveva fino a 2 anni e mezzo fa. E lo dice un ospedaliero che da circa 40 anni lavora al letto del paziente. Le miocardite e le miopericardite sono aumentate in misura significativa e questo non può essere negato, tanto è vero che sia nella revisione dell'EMA che della stessa scheda tecnica del farmaco sono riportati come rischi definiti e anche con esiti purtroppo fatali. C'è stato un aumento dalle 3 alle 6 volte nella fascia di età tra i 12 e i 28 anni, ma io direi da 0,40 delle miocarditi, con un proporzionale incremento delle morti improvvise che ha posto in crisi ad esempio i medici assicurativi tedeschi, perché si sono visti a triplicare i casi di morte improvvisa in soggetti giovani che avevano stipulato polizze per la vita senza apparenti comorbidità, e sono passate da circa 6.000 a 14.000 a trimestre da quando è cominciata la campagna vaccinale. Sarebbe il caso di riflettere, di valutare le cause di questi fenomeni, ma purtroppo l'ignavia anche da parte della classe medica impedisce di effettuare indagini adeguate che permettano oltre ogni ragionevole dubbio la eventuale esclusione di correlazione con la vaccinazione, anche considerando il fatto che questo tipo di trattamento ha determinato in almeno il 70% dei casi delle alterazioni del sistema immunologico, e quindi un'immunodepressione cellulare che è ben identificabile con il pannello MIT di attivazione di infezioni endogene, ma ha anche favorito una ridotta sorveglianza immunitaria per l'insorgenza di malattie autoimmune e di tumori. E questo ne stiamo accorgendo con un incremento significativo dei casi di tumori che hanno anche una evoluzione aggressiva e per tale motivo sono denominati turbo cancer. Sarebbe anche quindi opportuno effettuare degli opportuni indagini, purtroppo dopo la vaccinazione, erano forse necessarie effettuarle prima nella selezione dei pazienti, in quanto nei cosiddetti fragili, per i quali è stata data la priorità di vaccinazione, oggi dalle stesse case farmaceutiche è riconosciuto che mancavano studi clinici, per cui si è vaccinato alla cieca in soggetti molto più vulnerabili e suscettibili di reazioni avverse, che se definite nel rapporto rischio-beneficio, così come stabilito dall'articolo 48 del codice deontologico relativo ai farmaci di natura sperimentale, avrebbero permesso di evitare sia morti che eventi avversi molto gravi.
Le volevo fare una... Dottore, eccoci qua. Le volevo fare una domanda. Le volevo chiedere se la diagnosi di miocardite o pericardite è una diagnosi che una volta fatta c'è una certezza nel farla, oppure c'è una parte che si presta all'interpretazione personale del medico. Le faccio questa domanda perché c'è un suo collega che lavora al Sant'Orsola di Bologna, non faccio il nome, che dice che invece c'è stato un enorme sovradimensionamento di questi aspetti perché queste diagnosi sono state fatte in fretta e non approfondite. È così? Oppure quando c'è una diagnosi di pericardite, e certo, questo le voglio chiedere perché questo signore scrive per Repubblica e ha demonizzato il fatto delle miocarditi, di questo allarme.
Allora, anzitutto c'è uno studio su radiologi che riporta che un marcatore flogistico, il fluoridesossiglucosio, si può riscontrare a livello miocardico nei soggetti vaccinati rispetto ai soggetti non vaccinati in forma asintomatica. Esistono anche forme di miocardite subclinica che però possono dare degli esiti fibrotici e come tali di instabilità elettrica aritmogena. Nel momento in cui viene fatta la diagnosi, cioè di soggetti che presentano dei disturbi clinici definiti, ad esempio pressione precordiale, aritmie, la diagnosi può essere effettuata con dei marcatori specifici, la troponina, e anche con un gold standard diagnostico quale la risonanza magnetica, che va fatta al tempo zero, dopo 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Purtroppo ci sono degli esiti fibrotici persistenti, quindi non, il fatto che si tratti di miocarditi lievi o transitorie è un'assoluta menzogna, perché la miocardite è una condizione critica acuta che determina delle aree fibrotiche che sono aree di instabilità elettrica, che se sollecitate da stress psicofisico possono determinare aritmie ventricolari fatali e morti improvvise.
Allora guardi dottore, diamo un'indicazione a chi ci segue da casa su quali esami fare per almeno scongiurare quello che vediamo che sono le morti improvvise.
È evidente che accanto alle indagini di carattere generale di tipo immunologico, quale ad esempio il pannello MIT, che è la sottopopolazione linfocitaria insieme con la serologia per herpes virus, gli autoanticorpi e il dosaggio dell'immunoglobulina, incluse l'IgG4 associate all'insorgenza di malattia autoimmune, ma anche una maggiore vulnerabilità immunologica del soggetto vaccinato, la visita cardiologica con elettrocardiogramma, ed ecocardiogramma è senz'altro utile, specialmente nei soggetti che presentano dei disturbi specifici. È evidente che chi ha avuto una miocardite dovrà poi essere sottoposto periodicamente, ogni 6 mesi, 1 anno, a anche esame di risonanza magnetica cardiaca per valutare l'evoluzione della cicatrice fibrotica post-miocarditica.
La ringrazio come sempre, grazie per le forti informazioni che ci ha dato, ad un prossimo appuntamento.
Grazie a voi e a presto.
E faccio un saluto, intanto poi faremo un saluto finale con tutti i colleghi. Voglio solo ricordare a chi ci sta seguendo da casa in diretta e chi rivedrà in differita questo filmato di condividerlo chiaramente con il maggior numero di persone possibile, di mettere mi piace alle pagine Facebook che sono sotto shadow banning, quindi sono bannate perché chiaramente non hanno avuto delle diciamo segnalazioni per quello che erano i contenuti, ma continuare a seguirci e a mettere mi piace perché solo crescendo numericamente possiamo portare queste cognizioni al maggior numero possibile di pubblico. Ringrazio poi tutti i colleghi che ricordo, Marzia, Maurizio, Molle, Elisa, Armando che ci ha avuto il piacere di avere con noi, ma anche Roberto e Daniele che sono fuori sono in regia. Ricordo anche che noi siamo soprattutto amici prima che colleghi, e questo volevo dirvelo, e forse questo che ci fa muovere ci stimola a fare. Lo ricordo a chi ci segue da casa perché magari non lo sanno, noi siamo dei volontari e lo facciamo perché abbiamo a cuore sia il nostro presente che il nostro futuro e crediamo in quello che facciamo. Grazie.
Andrea, grazie ancora una volta a te, ciao, grazie Andrea. Davvero, resta per i saluti, perché i saluti finali li faremo tutti insieme, quindi grazie. E ti rimuovo io o ti rimuovi tu, che sennò facciamo come prima con la Raffaella?
Mi rimuovo da solo, perché...
Muoviti da solo. Altro...
Saluto a tutti.
Grazie. Allora, diamo la buonasera a Paola Ponzo. No, Ale, ecco. Diamo la buonasera alla dottoressa Paola Ponzo, è tornato Maurizio. Allora,
psicologa, psicoterapeuta.
Sei preparatissima. Ciao Paola, benvenuta.
forse deve attivare il microfono.
Paola, non ti sentiamo? Paola? Paola, ci senti? Allora, proviamo di sentire un attimo Paola, perché non la sentiamo. Lo vedo, in realtà lo vedo attivato, ma c'è qualche problema forse con la connessione. Allora Paola, passiamo un attimo all'ospite successivo. Se ti vuoi invertire, questo è un suggerimento così, se ti vuoi invertire con la postazione di Giuseppe, se riesci, questo era un consiglio non richiesto, ma ogni tanto si fa. Allora, passiamo al nostro prossimo ospite, ovvero Francesco Oliviero.
Medico psichiatra,